Padre Ubu decide di cambiare vita. Basta con le violenze e le furfanterie. D'ora in avanti sarà umile e pronto a servire il prossimo.
Oh bella, non dici niente, Padre Ubu. Hai dimenticato la parola?
Madre Ubu, la parola non la voglio più pronunciare. Mi ha procurato troppi dispiaceri.
Come dispiaceri? Il trono di Polonia, la grande cappellina, l'ombrello.
Madre Ubu, dell'ombrello non me ne importa più. È troppo difficile da maneggiare. Avrei fatto prima con la mia scienza in fisica a impedire di piovere.
Stolido asino! I beni dei nobili confiscati, le tasse riscosse quasi 3 volte, la mia gentile presenza al tuo risveglio nella caverna dell'orso, il passaggio gratuito sulla nave che ci ha portati in Francia, dove, in virtù di quella beata parola, sarai nominato, quando vorrai, signore delle finanze. Eccoci in Francia. E questo è il momento di non saper più parlare francese?
Corno ventraglia, Madre Ubu! Quando eravamo in Polonia parlavo francese. Questo non ha impedito al giovane Bucrelao di scucirmi le budella, al capitano Bordur di tradirmi nel modo più indegno, allo zar di spaventare il mio cavallo da finanze lasciandosi stupidamente cadere in un fossato, ai nemici di sparare, nonostante le nostre raccomandazioni in direzione della nostra preziosa persona, all'orso di fare a pezzi i nostri palotini, benché gli parlottassimo latino dall'alto della nostra roccia, e a voi, signora nostra sposa, di dilapidare i nostri tesori e i 12 soldi al giorno del nostro cavallo da finanze.
Dimentica come a me queste piccole miserie. Ma di che cosa vivremo se non vuoi più essere né signore delle finanze né re?
Del lavoro delle nostre mani, Madre Ubu.
Come, Padre Ubu, vuoi accoppare i passanti?
Oh no, e se poi mi colpissero loro? Voglio essere buono coi passanti, Madre Ubu. Dato che siamo nel paese in cui la libertà è uguale alla fraternità, la quale non è paragonabile che all'uguaglianza della legalità, e che io non sono capace di fare come tutti, e che per me è uguale di essere uguale a tutti, dato che sarò ancora io che finirò con l'ammazzare tutti, andrò a farmi schiavo, Madre Ubu.
Schiavo? Ma sei troppo grosso, Padre Ubu.
Così farò meglio i lavori più grossi. E voi, signora nostra femmina, andate a prepararci il nostro grembiule da schiavo e restate come siete, così ognuno vedrà, senza dubbio alcuno, che avete indossato il vostro bell'abito da cuoca schiava.
Noi siamo gli uomini liberi e questo è il nostro caporale. Viva la libertà, la libertà, la libertà. Noi siamo liberi, non dimentichiamo che il nostro dovere è essere liberi. Andiamo più adagio, potremmo arrivare in orario. La libertà sta nel non arrivare mai in orario, mai, mai. Per le nostre esercitazioni di libertà, disubbidiamo di concerto. No, senza concerto. 1, 2, 3. Il primo all'1, il secondo al 2, il terzo al 3. Ecco la differenza. Inventiamo ciascuno un tempo diverso, benché sia faticoso. Disubbidiamo individualmente al caporale degli uomini liberi.
Adunata! Voi, uomo libero numero 3, farete 2 giorni di consegna perché vi siete messo in riga con il numero 2. La teoria dice: siate liberi. Esercitazioni individuali di disubbidienza. L'indisciplina cieca e di ogni attimo è la forza principale degli uomini liberi. Spallarm!
Parliamo in riga, disubbidiamo, il primo all'1, il secondo al 2, il terzo al 3.
Al tempo, voi numero 1 dovevate posare l'arma a terra, voi numero 2 dovevate levarla col calcio in alto, voi numero 3 buttarla 6 passi indietro e cercar poi di prendere un atteggiamento libertario. Rompete le righe, 1, 2, 1, 2.
Padre Ubu, Padre Ubu, come sei bello col berretto e il grembiule. E adesso cerca qualche uomo libero per provare su di lui il tuo uncino e la tua spazzola per lustrare e per entrare al più presto nelle tue funzioni.
Ne vedo 3 o 4 che scappano là in fondo.
Agguantane uno, padre Ubu.
Corno ventraglia, non chiedo di meglio. Lustratura dei piedi, taglio dei capelli, bruciatura dei baffi, conficcamento del pezzetto di legno nelle orecchie.
Stai perdendo la testa, padre Ubu. Ti credi ancora re di Polonia?
Signora mia femmina, io so quello che faccio e voi ignorate quello che dite. Quando ero re, tutte queste cose le facevo per la mia gloria e per la Polonia. Adesso avrò una piccola tariffa in base alla quale mi si pagherà. Per esempio, torsione del naso, 3 franchi e 25. Per meno ancora, vi passerò il vostro stesso spiedo.
Spallarm!
Viva l'armendra!
Fermatevi, fermatevi! Anzi, no, disubbidite! Non vi fermate! Chi è questa nuova recluta? Più libera di tutti voi, che ha inventato un maneggio d'arma come non ho mai visto in 7 anni che comando? Spallarm!
Noi abbiamo ubbidito, signore, per adempiere i nostri doveri di schiavo. Ho fatto spallarm.
Ho spiegato molte volte questo movimento, ma è la prima volta che lo vedo eseguire. La teoria della libertà, voi la conoscete meglio di me. Vi prendete la libertà di fare persino quello che è stato ordinato. Siete più grande uomo libero, signor...
Signor Ubu! Già re di Polonia e d'Aragona, conte di Sandomir, marchese di San Gregoire, attualmente schiavo, per servirvi, signor...
Caporale degli uomini liberi, pisse du, ma quando vi sono delle signore, marchese di Grandpè. E prego, ricordate che conviene chiamarmi solo col mio titolo, anche se vi accade di dovermi dare ordini, perché, in quanto a sapienza, vi ritengo perlomeno sergente.
Caporale Pissedù, ce ne ricorderemo, signore, ma in questo paese io sono venuto per essere schiavo e non per dare ordini, benché sia stato sergente, come voi dite, quando ero piccolo, e anche capitano dei dragoni. Caporale Pissedù, arrivederci.
Arrivederci, conte di San Gregoire. Squadra, al...
Questi militari non sono ricchi, ragion per cui preferirei servire altri personaggi. Ma guarda, scopro una giovinetta deliziosa, con un ombrellino di seta verde e una decorazione rossa che un rispettabile signore le porta. Cerchiamo di non spaventarla. Corno ventraglia, per la mia candela verde, mia dolce fanciulla, mi prendo la libertà, la vostra libertà, di offrirvi i miei servigi. Torsione del naso, estrazione del cervello, no, sbaglio, lustratura dei piedi.
Lasciatemi! Voi sognate, signore, ai piedi nudi.
Padre Ubu e Madre Ubu, dopo aver rapito Eleuteria, le si insediano in casa col ruolo di governanti. Ma l'intervento dello zio Pissenbok e del futuro marito Pissedux porteranno i coniugi Ubu in prigione, in attesa di giudizio.
Corno finanza! Cominciamo a essere ben vestiti. Ci hanno barattato la nostra livrea, un po' stretta, per la nostra gibornia, con questi begli abiti grigi. Mi pare d'essere tornato in Polonia.
E bene alloggiati! Si sta tranquilli come nel palazzo di Venceslao. Non c'è più nessuno che suona né che sfonda porte.
Eh sì, le case di questo paese non chiudevano bene, ci si entrava come il vento in un mulino a vento, e allora questa l'ho fatta fortificare con robuste porte di ferro e solide inferriate a tutte le finestre. I padroni osservano strettamente la consegna di venire 2 volte al giorno per portarci il pasto. E mediante la nostra scienza in fisica abbiamo inventato un ingegnoso dispositivo affinché ogni mattina piova dal tetto, così da mantenere abbastanza umida la paglia della nostra cella.
Però non potremo più uscire quando vorremmo, padre Ubu.
Uscire? Io ne ho abbastanza delle marce in coda ai miei eserciti attraverso l'Ucraina. Non mi muovo più. Corno ventraglia, adesso ricevo in casa mia e le bestie hanno il permesso, in giorni fissi, di venirci a trovare. Constatiamo con piacere, signori, che tutta la giustizia si è messa in moto in nostro onore, che le nostre guardie non hanno dimenticato i loro baffi bene indorati della domenica e giorni festivi allo scopo di circondare di maggior prestigio il banco della nostra infamia, e che il nostro popolo sta ad ascoltare e si comporta bene.
Silenzio!
Taci, padre Ubu, ti farai mettere alla porta!
No, ho delle guardie io, per impedirmi di uscire. E bisogna pure che parli, dato che tutta questa gente è qui solo per interrogarmi. E adesso introducete coloro che hanno delle lamentele contro di noi.
Fate venire avanti l'imputato e la sua complice. Il vostro nome?
François Ubu, già re di Polonia e d'Aragona, dottore in patafisica, conte di Mondragon, conte di Sandomir, marchese di Saint-Grégoire.
Padre Ubu e madre Upu.
Imputato, età?
Non so, l'ho data in custodia la madre Ubu tanto tempo fa e lei ha dimenticato persino la sua.
Screanzato, mascalzone!
Signora della mia... La parola non la dirò più, ho detto. Potrebbe portarmi fortuna, farmi assolvere. E io voglio andare alle galere.
I vostri nomi?
Marchese di Granber.
Altrimenti detto, Pissenbock.
Pissenbock è sua nipote Eleuteria Pissenbock.
E invece zio?
Calma, calma nipote. Sono sempre vostro zio.
Marchese di Granpré.
Questo piccolo incidente non vi faccia tardare, signor presidente del nostro tribunale, a renderci la giustizia che ci è dovuta.
Sì, signori! Questa mostra che già si è macchiata di tanti delitti!
Sì, signori, quest'uomo dal passato irreprensibile.
Che migliante una spazzola per lustrare! Ha steso i suoi neri disegni sui piedi nudi della sua vittima!
Benché chiedesse pietà in ginocchio a quell'infame sgualdaina.
La rapì con la complicità di quella megera della sua sposa in una diligenza!
Si vide sequestrato con la sua virtuosa sposa nel baule di una diligenza.
Signore, prego, voi proferite menzogne e impedite che si ascolti il racconto delle nostre prodezze. Sì, signori, cercate di aprire le orecchie e di non fare baccano. Siamo stati re di Polonia e di Aragona. Abbiamo massacrato un'infinità di persone. Abbiamo riscosso tasse triple. Non pensiamo che a dissanguare, scorticare, assassinare. Decervelliamo pubblicamente tutte le domeniche su una montagnola in periferia con intorno cavalli da giostra e venditori di cocco. Queste vecchie storie sono tutte registrate perché siamo molto ordinati. Abbiamo ucciso il signor Pissenbock, come lui stesso vi attesterà, e coperto di frustate, di cui portiamo ancora i segni, il signor Pissedù, il che ci ha impedito di udire le scampanellate della signorina Pissenbock. Ed è per questo che ordiniamo ai nostri signori giudici di condannarci alla pena più grave che siano capaci di immaginare, affinché sia proporzionata a noi, non a morte tuttavia, perché bisognerebbe votare crediti esorbitanti per la costruzione di una abbastanza enorme ghigliottina. Gradiremmo vederci forzato, con un bel berretto verde, ben pasciuto dallo Stato e occupato durante i nostri ozi a qualche lavoretto. Madre Ubu?
Ma...
Taci, mia dolce fanciulla, fra ricami su babbucce di cimosa. E dato che a noi piace poco preoccuparci del futuro, ci augureremmo che questa condanna fosse a vita e la nostra villeggiatura vicina al mare, in un qualche clima salubre.
C'è proprio della gente qui da fastidio essere libera.
Volevate sposare mia nipote, ma io non la sacrificherò mai a un uomo che disonora il nome di Pissito.
E io non sposerò mai una fanciulla il cui zio è indegno persino del nome di Pissenbock.
Venite fra le mie braccia, mio caro genero.
Vedo con piacere che siamo d'accordo.
La corte delibera.
La corte, padre Ubu. Sapete remare?
Non so se so, ma so far andare, con svariati comandi, una nave a vela o a vapore in qualsiasi direzione. All'indietro, di lato o in basso.
Non importa, La corte condanna François Ubu, detto padre Ubu, alle galere perpetue. Sarà afferrato a due palle nella sua prigione e aggregato al primo convoglio di forzati per le galere di Solimano. Condanna la sua complice, detta madre Ubu, alla ferratura e una palla alla reclusione a vita nella sua prigione.
Viva gli uomini liberi!
Viva la schiavitù!
Dopo la carcerazione dei due coniugi, il mondo pare rovesciarsi. Tutti vogliono andare in galera, con le palle di piombo al piede. Padre Ubu diviene un eroe ed un esempio da emulare. Perfino gli inglesi saraceni, quando lo vedono in testa ad un esercito di carcerati, riveriscono quell'infausto personaggio.
Signorine, in questo paese libero è arrivato un omaccione che ha detto che voleva servire tutti, che era il domestico di tutti, che di ogni uomo libero voleva fare un padrone. Quelli che non hanno acconsentito li ha ficcati nella sua tasca o in bauli da diligenza.
E non è tutto. Tornando dalla chiesa sono rimasta bloccata da una gran folla davanti alla prigione, quel monumento in rovina tenuto su dall'amministrazione delle belle arti e il cui carceriere è membro dell'istituto. Vi si trova alloggiato a spese dello Stato il padre Ubu, in attesa che un numero sufficiente di persone, seguendo il suo esempio, si adoperi a meritare gli onori della giustizia in modo da formare un convoglio per le galere di Solimano. Non ci vorrà molto, dato che si sono dovuti già demolire diversi quartieri per ingrandire la prigione.
Il cielo preservi questa casa.
La pace sia con voi.
Ah, Dio mio, non vi avevo sentito bussare.
Non si dice messaggeri della mitezza recare turbamento dove che sia, fosse anche un lieve rumore. Venga a implorare la vostra abituale carità per dei nuovi poveri, i poveri prigionieri.
I poveri prigionieri.
Ma i poveri sono persone libere, vagabondi, le quali con grande equipaggiamento di stampelle vanno suonando di porta in porta, e allora tutti si affacciano alla finestra e vi stanno a guardare mentre li fate l'elemosina in strada.
Per i poveri prigionieri. Il padre Ubu ha detto che si barricherà nella sua prigione con la madre Ubu e i suoi numerosi discepoli se non si provvederà meglio ai 12 pasti che intende fare ogni giorno. Ha reso nota l'intenzione di mettere tutti sul lastrico, nudi come vermi, durante l'inverno, che predige molto rigoroso, mentre lui se ne starà al riparo e così i suoi seguaci, senza altra fatica che ritagliarsi gli artigli con una seghetta e starà a guardare la madre Ubu mentre ricama babbucce di cimosa per tener calde le palle dei forzati.
12 pasti, ritagliarsi gli artigli, pantofole per le palle. Non gli daremo niente, no, di certo.
In tal caso, che la pace sia con voi, sorelle. Altri busseranno più forte e voi udrete meglio.
Pissedù, amico mio. Eccoti senza tetto a batter le strade con i tuoi tre morti di fame. Vieni a mendicar soccorsi al forziere delle nostre finanze. Nemmeno quello della diligenza avrai per la tua notte di nozze con la signorina Pissenbock. È libera anche lei. Non ha altra prigione che suo zio, il che non è molto impermeabile quando piove. Guarda me, non esco. Ho una bella palla a ciascun piede e non le lascerò certo arrugginire all'umidità, perché, non indietreggiando davanti a spesa alcuna, le ho fatte nichelare.
Ah, questo è troppo, padre Ubu. Ora va guanto per le spalle e vi strappo da questo guscio.
La vostra libertà è troppo semplice, mio caro, per servire da forchetta da lumache, strumento bifido. E io sono sigillato al muro. Buonanotte. I lampioni a gas là fuori si accenderanno per ordine nostro. Qualora la cometa che seguirete, lo sappiamo per la nostra scienza in meteorologia, non fosse un astro sufficiente, voi vedrete molto lontano nel freddo, nella fame e nel vuoto. È l'ora del nostro riposo. Il nostro carceriere vi congederà.
La prigione chiude.
Sire, il paese libero annuncia finalmente la maestà vostra e il tributo che finora non era riuscito a mettere insieme.
La catena dei 200 forzati è, fra questi, l'illustre padre Ubu, più grosso, benché si manifesti sposato alla non meno famosa madre Ubu, del più enorme dei vostri eunuchi.
Ie grande Solimana d'Oriente, già sentita parlare infatti questa padre Ubu? Ubu? Si dice che sia stato re di Polonia, Aragona, e che abbia avuto avventure meravigliose. Tuttavia, mangia carne di porco, pesce in piedi. Io, Solimana, ritengo un pazzo, eretico.
È molto versato, sire, in ogni sorta di scienze, e potrà rendersi utile divertendo vostra maestà. Non c'è nulla che ignori della meteorologia dell'Alta Atlantica.
Inshallah, Solimana d'Oriente remerà bene.
Bene!
Remerò con più precisione sulla mia galera. Inshallah.